Buongiorno a tutti, che la pace di Gesù sia con voi. Parlando di papà, abbiamo lavorato parecchio, anche quando andavo in Africa, in tutti i tempi liberi, stavo lì a scrivere. E papà ha scritto la sua biografia a tradimento, l'abbiamo fatto scrivere sta biografia, perché papà è una delle persone che non vuole assolutamente che i suoi racconti lo vantino. E quindi è molto timido, non ama parlare di sé. Allora abbiamo mandato una ragazza che voleva partire in missione per fargli delle domande e gli abbiamo detto: per favore, registra tutto. E così questa ragazza è andata, gli ha fatto tante domande: ma come hai sentito la chiamata, come hai deciso di lasciare la Svizzera per andare in Calabria, eccetera eccetera, e tutto era registrato. È venuto fuori un'intervista di un'ora e mezza, dopodiché abbiamo chiesto a una sorellina di battere tutto e poi ho portato il manoscritto a papà e gli ho detto: papà, adesso correggi e aggiungi. Ne è venuto fuori un racconto di 100 pagine A4 in Word, quindi praticamente un libro. Quindi adesso è in correzione, cioè ho fatto prima io una bella correzione, poi l'ho affidato a chi di competenza. Stiamo già cercando una casa editrice già bella inserita nel mercato, che sia interessata. Se spiace al Signore, per fine anno speriamo di far uscire questa testimonianza, che quando la leggete a volte esultate, a volte tremate, a volte vi viene la pelle d'oca, perché le esperienze vissute sono quelle che tutti noi possiamo vivere. E io spero che nelle nostre comunità tutti noi vivremo le stesse cose, se non di più. Quando vengo qua sono spesso confrontato con la storia di questa comunità, anzi con la storia di alcune persone in questa comunità che hanno fronteggiato momenti molto difficili. E il mio timore è che quello che accade quando si fronteggiano varie esperienze dolorose e che non abbiamo più il coraggio di pregare per le altre persone che vivono esperienze dolorose. Noi viviamo in un mondo che è pieno di persone che vivono esperienze dolorose. Ora, sicuramente il Signore ha molto da insegnarci attraverso il dolore, attraverso il lutto, attraverso la malattia, la sofferenza. E spesso noi come cristiani rimaniamo perplessi quando le nostre preghiere non vengono esaudite, o almeno così appare. Allora, da quando sono entrato qua, avverto nel mio spirito di darvi una testimonianza. Visto che il pastore mi ha dedicato un po' più di tempo, vorrei darvi questa testimonianza per dirvi: qualsiasi cosa accada intorno a noi, qualsiasi preghiera abbiamo la percezione non venga esaudita, continuiamo a credere nell'onnipotenza di Dio, del Signore Gesù Cristo, dello Spirito Santo. Continuiamo a credere che le promesse che ci ha fatto sono per noi e non sono per gli altri che raccolgono successi, ma sono anche per quelli che non raccolgono successi. Il nostro Dio non cambia. L'unica cosa che dobbiamo capire è che Egli è il Signore e che le sue risposte sono sempre per il meglio, anche se a noi appare a volte estremamente doloroso accettare la risposta di Dio. Pensate un po', se il Padre avesse ascoltato la preghiera di Gesù nel Getsemani, quando gli ha chiesto: Padre, se è possibile, Padre, passi oltre questo calice da me senza che io lo beva. Il Padre quella preghiera non gliel'ha esaudita. Ha dovuto berselo fino in fondo quel calice amaro. E a volte anche noi dobbiamo bere dei calici amari. Ma sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Signore. Fidiamoci della saggezza del Padre. Amen. Vi do la testimonianza. La testimonianza di due donne, una mamma e una figlia. Lei ha 21 anni, una ragazza che è piena di entusiasmo per la vita. Vengono dal sud, si trasferiscono al nord perché al sud ci sono gravi problemi, lavoro, mafia e tutte queste cose. Ebbene, alcuni mesi fa accade qualcosa di molto particolare. Mamma e figlia partono una mattina per vari servizi con una Fiat Doblò. Partono, ma in mezzo alla strada, in mezzo alla campagna, la macchina si ferma. Non sanno come mai, provano a rimettere in moto, ma il quadro è spento. Evidentemente la batteria è partita, si è staccato, qualcosa non va più. Arriva in quel momento un fuoristrada, un grosso fuoristrada bianco, e si ferma una signora e dice: avete bisogno d'aiuto? Sì, non ci parte più la macchina. Ah, non è un problema, ho i cavi per la batteria. Torna un po' indietro e mette muso contro muso la sua macchina, il suo fuoristrada, davanti al Doblò. Aprono i due cofani, sapete come si fa? Ci si mette in mezzo tra le due macchine per cominciare a mettere i cavi nero con nero, cioè negativo negativo, rosso con positivo e positivo. Okay? Queste cose questa signora le sapeva fare. Ma mentre le tre signore armeggiano intorno ai cofani della macchina, non si avvedono che arriva un camion a grande velocità. L'autista è ubriaco e non ha la patente. E prende in pieno, bam, il Doblò. Le due donne sono tra le due macchine. Cosa deve succedere se un camion prende con grande velocità un Doblò con due donne in mezzo alle macchine? Tang! Il Doblò viene scaraventato contro l'altro, tagliando le gambe alle due donne. Non accade questo. Il Doblò gira su se stesso. Incredibile! Il camionista, confuso per quello che è accaduto, prende e parte. Così vi trovate il fuoristrada intatto, il Doblò accorciato di metà, girato di traverso sulla strada, le due donne scioccate dal colpo. Che è successo? Che è successo? Si guardano tutte tremanti, non capiscono cosa è successo, vedono quel camion che parte tutta birra, e a un certo punto manca una delle due donne, delle tre donne. La ragazza non c'è più. Ma dove è finita? Dove è finita? Si chiama Mimma questa ragazza. La cercano sotto le macchine, non la trovano. Intorno sulla strada, non la trovano. E a un certo punto la signora del fuoristrada dice alla mamma di Mimma, che si chiama Sina: Sina, ma quella macchia bianca non è il cappotto di vostra figlia? A 25 metri. Oddio, sì! E via, Sina corre nei campi verso la ragazza, che giace immobile supina, gli occhi sbarrati. Si china: Mimma, Mimma! Le prende il polso. Non c'è polso. Tocca la carotide. Non c'è polso. Mette l'occhio sul petto. Non c'è più battito. Allora lei comincia ad inginocchiarsi e gridare: Gesù, questo no! Questo no! No, Signore, questo no! E ha cominciato a cominciare a pregare: Signore, ridammi mia figlia! Mimma, torna in te! Nel nome di Gesù, torna in te! Intanto la signora del fuoristrada chiama carabinieri, chiama ambulanza, comincia a mobilitare tutto il mondo, e lei in ginocchio che invoca Gesù per sua figlia e prega e grida e urla e piange. Non c'è movimento. La figlia è immobile, occhi sbarrati. Passano 5 minuti, passano 10 minuti e lei continua a gridare e a piangere e a chiamare la figlia e a dire: torna nel nome di Gesù nel tuo corpo, torna! Tanto viva, viva, si sentono le sirene che arrivano. Un quarto d'ora è passato, il corpo è sempre immobile e lei è sempre in ginocchio. e non demorde, continua a gridare e pregare nel nome di Gesù. Arrivano i carabinieri. Che è successo? Vedono una macchina tutta ammaccata, vedono quell'altra signora tremante, e la signora spiega che cosa è successo. E i carabinieri subito dice: ha preso il numero di targa. No, non abbiamo avuto il tempo neanche di realizzare. Minima era ancora lì, incurante, concentrata su sua figlia. Arriva l'ambulanza. Intanto, Mimma era in un'atmosfera bellissima, di luce, con una dolcezza favolosa che l'avvolgeva, come si stava bene. E a un certo punto sente gridare: Mimma, nel nome di Gesù, torna in te. E sente di nuovo tornare indietro. E riapre gli occhi nel momento in cui i barellieri sono a fianco a lei. La mettono sulla lettiga, la barella, e la portano in ospedale. In ospedale riscontrano soltanto un forte ematoma alla coscia, dove evidentemente la macchina, girandosi, ha preso proprio lei e l'ha sbalzata a 25 metri. Potete immaginare la violenza del colpo. Mimma sta bene. E la mamma, potete immaginare, quanto è riconoscente. L'intercessione dei santi. Accade anche questo. Non accade solo che persone per le quali si prega non ottengono aiuto. Il Signore interviene anche. Per cui io non so perché io vi dico questo questa mattina, ma io voglio dirvi, anche davanti alle situazioni più disperate, voi continuate a fidarvi del Signore. E Lui è il sovrano e decide se Mimma deve andare con Lui per sempre o se Mimma può tornare indietro. E decide se una persona col tumore può guarire oppure se ne va. Lui è il sovrano, ma noi facciamo la nostra parte, con tutto il nostro cuore, per amore delle persone. L'amore di una mamma per una figlia è stata la chiave che ha portato questa donna a buttare tutta la sua fede sul Signore, a credere che Dio poteva restituirgliela. E lì Dio ha scelto di restituirgliela. Amen. Fidiamoci del Signore. Bene, adesso voglio... Questo è già un messaggio di per sé. Già un messaggio di per sé. Poi i carabinieri l'hanno rintracciato, il camionista. Perché se sappiamo che era ubriaco e senza patente? Perché gli avevano già sequestrato la patente per ubriachezza. Mamma mia. Bene, questa cosa sicuramente sarà di aiuto, avendo questo quadro e questa testimonianza, per le cose che desidero condividere con voi questa mattina. Ho dato un titolo a questa riflessione: colui che serve. E vi leggerò alcuni brani, dopodiché faremo alcune considerazioni. Luca 22, 27 è il primo testo che vorrei leggervi, e comincia con una domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Perché chi è più grande? Colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Nel mondo è così. Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. La vera grandezza per Gesù non è farsi servire. La vera grandezza per Gesù è servire. In Atti 10:37 gli apostoli ricordano quanto accaduto in Galilea semplicemente un anno prima, due anni prima. E mentre condividono la loro esperienza con gli ascoltatori, dicono: voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret. Come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto. Se posso sottolineare questa parolina, egli è andato dappertutto, facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute. Quindi testimonianza diretta, di prima mano. Ora io sono in mezzo a voi come colui che serve. Egli è andato dappertutto, facendo del bene e guarendo. Poi in Giovanni 12, versetto 24, c'è ancora due testi che vi leggo. In Giovanni 12, 24, Gesù dice così: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Gesù collega qui il portare molto frutto con il servirlo. E Gesù dice: se uno mi serve, mi segua, segua il mio stile, serva il mio esempio, segua il mio modo di servire, si muova come me. E là dove sono io sarà anche il mio servitore. Quasi a dire che chi non mi serve non sarà dove sarò io. Da questo io capisco una cosa importante, che la vocazione di servire è destinata a tutti quelli che vogliono seguire Gesù. Nessuno escluso. Nessuno escluso. La nostra vocazione, la mia, la tua, è quella di seguire Gesù, ossia servire, come ha servito Gesù. Non importa l'età, la cultura, non importa la tradizione da cui proveniamo, non importa il paese da cui proveniamo. Se vogliamo seguire Gesù significa che siamo chiamati a servire. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sarò io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Quindi il premio, l'apprezzamento, la stima vengono direttamente dal Padre. Se siamo discepoli di Gesù, è per imparare a seguire le sue orme, a vivere la vita nel suo stesso stile, la sua stessa etica, e a realizzare i suoi propositi, le sue opere. Infatti in Giovanni 14, 12, Gesù dice: in verità vi dico, quindi lo sottolinea, lo dice due volte, in verità vi dico, quindi fidatevi, chi crede in me, stop, crediamo in Gesù? Ok, allora si indirizza a noi, perché crediamo in Gesù, vero? Chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. In verità, in verità. Allora, rewind. Io sto facendo le opere che ha fatto Gesù? Posso scrivere nel mio diario e raccontare nel mio diario le opere che sono simili a quello che ha fatto Gesù? Tu mi dirai, ma un momento, io non ho la fede di Gesù, ma un momento, io non ho la maturità di Gesù, ma un momento, io non sono chiamato. Ah, stop! Chi crede? Farà. Farà. Quindi azioni concrete, che si vedranno, che si toccheranno, che si potranno raccontare. Chi crede in me, farà anche egli. Sina ha fatto una di quelle opere. Ha saputo stare davanti a Dio, gridare con tutto il suo amore e la sua fede, perché il Signore le restituisse la figlia. Ha vissuto una risurrezione. Non tutti noi l'abbiamo vissuta. Non è detto che tutti noi la vivremo. Perché Gesù non ha detto che chi crede in Lui farà tutte le opere che ha fatto Lui. Ha detto semplicemente farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Fare opere maggiori non significa necessariamente fare miracoli più grandi, anche se qualcuno è stato strumento nelle mani di Dio per fare miracoli più grandi, addirittura, di quello che ha fatto Gesù. Ma significa anche più opere. Gesù ha ministrato solo per 3 anni e mezzo. E in 3 anni e mezzo potete fare un certo numero di opere. È detto che Gesù ha fatto talmente tante cose che tutti i libri che si scriverebbero non potrebbero contenerle. Però i Vangeli ci raccontano più o meno 35-36 momenti di guarigione potente e di miracoli. Noi nella nostra vita magari abbiamo ancora 20 anni, ancora 30 anni, ancora 40, i più giovani magari hanno ancora 50, 60 anni da vivere. In questi tanti anni si possono fare numerose opere. Quando avrete modo di leggere la storia di papà Ernesto, che ha cominciato a servire il Signore giovanissimo ed è partito all'età di 30 anni in missione, rinunciando alla sua carriera, al suo lavoro, ai suoi soldi, alla sua villa, a tutto, rinunciando a tutto, agli amici, ai parenti. Scoprirete quante opere Gesù ha fatto attraverso di lui e di mamma Rosa Maria. Un uomo, una donna che si dedicano a servire Gesù, sullo stesso stile di Gesù, possono raccontare molte cose. E la nostra preghiera, la mia preghiera, e che ognuno di voi possa scrivere alla conclusione del proprio percorso terreno una testimonianza dopo l'altra delle potenti, gloriose opere di Gesù. Perché Gesù non è cambiato. Noi uomini siamo cambiati, il mondo è cambiato, ma Gesù lui no. E da quello che guardiamo, mi sembra che il mondo non è che stia molto meglio di come si stava ai tempi di Gesù. Quando anche abbiamo delle ASL dappertutto, ospedali, abbiamo persone, medici straordinari che fanno delle opere fantastiche, sono capaci di cambiare un cuore, un paio di polmone, un fegato. Incredibile quello che riescono a fare. Ebbene, oggi il mondo ha ancora tanto bisogno di Dio. Tanto bisogno di Dio. Dunque, torniamo a Gesù. Tra le opere che io vedo e che noi possiamo fare, molto semplicemente, ci sono queste. Prima di tutto Gesù amava le persone. Chiunque fosse. Una prostituta, un imbroglione esattore delle tasse. Una donna che era stata colta in flagrante adulterio mentre stava tradendo il marito. Una persona demonizzata. Uno straccione lungo la strada, cieco. Amava tutti. Gesù li considerava, aveva compassione di loro perché erano come tante pecore sperdute. Questa è la prima caratteristica di Gesù. E non con il nostro amore, perché il nostro amore è un amore che si esprime agli affetti più, diciamo, contraccambiati, familiari, parenti, amici. Se l'affetto è contraccambiato, allora l'affetto diventa magari anche amore. Ma con l'amore di Dio. È scritto che l'amore di Dio è stato sparso mediante lo Spirito Santo nei nostri cuori. Abbiamo bisogno di questo battesimo, dell'amore di Dio per le persone. E quell'amore scatta tutte le volte che incontrate una persona e che cominciate a parlare con lei. Qui è il momento in cui l'amore di Dio scatta e fa da ponte con le persone. Quindi noi tutti possiamo amare le persone. Gesù si piegava sui loro bisogni. Tutti possiamo prendere tempo sui bisogni delle persone. Gesù prendeva tempo per ascoltarle. E Gesù le guariva dalle loro infermità. Magari tu mi dirai, a me non è mai successo di guarire qualcuno nel nome di Gesù dalle sue infermità. Ci hai provato? Beh, questa è la prima cosa da fare. Sì, ma non lo so, il pastore ancora non mi ha dato l'autorizzazione, il certificato di... Il pastore? È Gesù che te l'ha dato. È Gesù che ti ha dato, che ti ha equipaggiato. Io dico, non ci vuole molto. Chiedere per una persona che ti confessa di stare molto male, posso pregare per te. Non le garantire niente, non impegnare Dio. Tu prega per lei. E potresti scoprire, a tua grande meraviglia, che quella persona guarisce. E sai perché Gesù la guarisce? Tanto perché le vuole bene, ma soprattutto perché vuole dare a te l'opportunità di parlarle di Gesù, di condividerle il Vangelo. Ora pensa, se una persona viene guarita dalla tua preghiera, un non credente, un mariano, un padre Piano, sapete chi sono i padre Piani? Sono quelli che pregano costantemente Padre Pio, o un ateo, un comunista sfegacatato, sempre lì, e tu preghi per lui o per lei o per suo figlio o per sua figlia, e guarisce straordinario. E il medico che alla fine dice, guardi, io non ci capisco niente, aveva un melanoma di quei più terribili, non c'è più niente. E poi quella persona ti viene a dire, senta, lei ha pregato per me o per mia figlia e il medico non ha trovato più niente. Quello è il momento. Adesso ti spiego una cosa. Siediti qua, che ti devo parlare. Il suo cuore sarà stato toccato dal Signore e tu potrai annunciarle il Vangelo. Prega per le persone. Se senti che qualcuno sta male, non gli dire, ah, sapessi tu io che cosa ho passato. Mattina potrebbe raccontare una carrellata di esperienze dolorose. Ma non ti preoccupare, guarda che io ne ho passate di più. No! In quel momento quella persona sta vivendo nel terrore, nello spavento, nella paura di morire e ha bisogno solo di sentirsi dire in Gesù c'è speranza per te. Amen. Così faceva Gesù, no? Amen. Dunque, un'altra cosa che Gesù faceva, le liberava dalle loro oppressioni. Ora, questo è un tema delicato. Non tutte le persone che stanno giù sono demoralizzate, sono oppresse, sono angosciate, sono controllate da demoni. Io vedo che spesso tra nelle nostre chiese ci sono dei fratelli che si armano come Don Chisciotte e Sacciompanza e vanno incontro a tutti i demoni possibili delle persone. E una persona mal di testa, oh, c'è un demone qua che ti sta tormentando la testa, dobbiamo cacciarlo, fare una seduta di liberazione. Calma, È vero che i demoni ci sono anche e fanno anche a volte tanto danno, però Dio non ci manda come l'armata di Brancaleone, come si suol dire, che uno va e spara. Quindi se qualcuno veramente ha qualche problema con demoni, siamo chiamati a liberarli. Però ricordatevi, prima di cacciare via un demone, bisogna chiudere tutte le finestre della sua vita attraverso quali questi demoni sono entrati. Perché se un demone è entrato in qualcuno, è che ci sono delle porte aperte. Prima chiudiamo le porte, poi cacciamo i demoni. Ok? Quindi su questa cosa un po' di prudenza, non vi fate troppo, come dire, non vi fate spingere troppo da quei libri che vi descrivono qua, qui potrebbe essere lì. Piano, calma. Nel Nuovo Testamento si parla quasi per niente del diavolo, pochissimo, e di persone demonizzate nella vita di Gesù non se ne parla molto. Ce ne sono alcuni casi, ma non molto. Chiaro? Quindi non vediamo demoni dappertutto come fanno tanti, perché non è così. Sapete il diavolo come controlla le persone? Non con i demoni. Li controlla con la cultura, con le immagini, con i mass media, distraendoli dal Signore, con le abitudini, seducendo le masse, i popoli interi. Così il diavolo controlla le menti. Ok? Però là dove ci sono, bisogna affrontarli e cacciarli via, nel nome di Gesù sempre. Poi insegnava le vie di Dio, ricordiamoci. Questa è la nostra regola, questo è il nostro riferimento. E infatti una delle cose che il Signore ci ha insegnato a fare è di fare discepoli, non fare credenti. Disse: andate in tutto il mondo, fate miei discepoli tutti i popoli, insegnando loro a osservare le cose che vi ho comandate. La gente ha bisogno di essere istruita, insegnata. E dice: sì, ma io qualche cosa, come posso insegnarle? Leggiti la parola di Dio, fatti istruire da Dio. Ma se conosci un po' la parola di Dio, quando parli con le persone, non dire "io penso secondo me", piuttosto digli: guarda, io conosco una buona regola per la nostra vita, che è la parola del Signore, che è il Vangelo. E il Vangelo dice così. Puoi anche non crederci, tua scelta, ma il Vangelo dice così. Condividiamo il Vangelo. E io credo che tutti voi avete sufficiente conoscenza della parola di Dio per insegnare almeno gli elementi base. Io ero un gagno, vuol dire un ragazzino, un bebè, un bambino, di 10-11 anni e già parlavo di Gesù a tutti. Addirittura a quell'età ho portato il mio maestro dell'elementare al Signore. 11 anni! Vabbè che avevo un papà missionario e quindi avevo ricevuto parecchio. Però per dirvi che perfino un bambino può essere uno strumento nelle mani del Signore. Sapete, io l'ho incontrato, quell'insegnante, lui aveva 94 anni quando l'ho rincontrato, dopo 30 anni che non lo vedevo. E mentre si parlava, ci si abbracciava, ci si raccontava un po' della propria vita, a un certo punto, mentre lo stavo salutando, mi disse: Ernesto, ti voglio dire ancora una cosa. Ti ricordi quella volta che tu hai pregato Gesù con me? Come no, professore? Da quel giorno lì, io tutti i giorni ho letto la parola di Dio e ho pregato Gesù. E ho sentito Gesù a fianco a me per tutta la mia vita. Si ricordava, quel gagnetto di 11 anni, in quinta elementare, no, 10 anni avevo, quinta elementare, no, 11 anni, sì. Quel gagnetto di 11 anni che lo aveva condotto a ricevere Gesù come Signore della sua vita. Allora, se lo può fare un bambino di 11 anni, lo potete fare tutti. Amen? Bene. Poi un'altra delle cose bellissime che vedo di Gesù, quando si parla dell'imposizione delle mani, Non è che Gesù sempre mettesse le mani sulla testa delle persone. A volte toccava le parti affette e dolorose, gli occhi per esempio, a volte ci sputava pure negli occhi. Beh, io non avrei il coraggio di sputare negli occhi di qualcuno, però. Però una delle cose che mi benedici di più è quando viene da lui un lebbroso, sapete cosa fa Gesù? Lo abbraccia. Un lebbroso. Quando si credeva che la lebbra fosse estremamente contagiosa. Quindi impuro, 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 nessun più contatto fisico con nessuno, quei poveretti. Quando Gesù li incontrava, li abbracciava. E il suo abbraccio era sufficiente per guarirli. Bene, abbiamo già detto che chi crede in Gesù è chiamato a fare le opere. E vorrei solo dirvi che io adesso vi ho parlato degli aspetti più evangelizzatori del servire le persone, condividere Gesù, predicare il Vangelo, pregare per gli ammalati, liberare gli oppressi. Però il Vangelo ci dice che ci sono tanti altri modi per servire, che non è soltanto servire condividendo il Vangelo. E noi come credenti, come evangelici, troppo spesso pensiamo che tutto il nostro servizio sia limitato a quello. Invece no. Invece no, perché nel Nuovo Testamento si parla molto di diaconie. E fu Gesù stesso ad introdurre un concetto completamente diverso. Perché Gesù ci introduce il pensiero di impegnarsi per servire coloro che hanno dei bisogni che oggi definiremmo di welfare, cioè problemi sociali. Quando dice ebbi fame, ebbi sete, fui ignudo, ero ammalato, ero in carcere, ero straniero. Sono tutti i problemi che abbiamo oggi, di gente che vive nella società con delle problematiche enormi. Con la crisi adesso la povertà sta aumentando anche in Italia. Negli ultimi anni abbiamo pensato sempre di più alla povertà che stava in Africa o in certi paesi dell'Asia o del Sud America. Adesso ce la troviamo sempre di più qui. Noi a Torino abbiamo un servizio, un ministero con il sussidio alimentare, e non avete idea quanta gente, ma quanta gente, cresce sempre di più, la lista cresce sempre di più di persone che chiedono aiuto, che hanno bisogno di aiuto. Quindi siamo chiamati a servire gli altri, i vicini, i malati, i detenuti, i poveri, e questo però ci costa. Costa tempo, costa energie, costa attenzione, costa soldi. E infatti Gesù, l'abbiamo letto poco fa, che ha detto che solo se moriamo a noi stessi, cioè rinunciamo a noi stessi, a qualcosa di noi, che possiamo portare frutto, possiamo portare molto frutto. E mio papà aveva iniziato un lavoro stupendo, sarebbe diventato uno dei massimi dirigenti di una catena di negozi molto diffusi in Svizzera e adesso anche in Francia. Mio papà guadagnava così bene che ha potuto costruirsi la villa. Mio papà aveva tutto per stare bene, vivere una vita da credente, da cristiano, in una buona comunità, con i suoi 5 bambini e in santa pace. Eppure si è fatto interpellare dal Signore, che gli ha chiesto la sua totale disponibilità per servirli in un paese dove nessuno ci sarebbe mai andato a vivere. E papà ha detto sì. Sono più di 50 anni che sta là adesso. Più di 50. E ha rinunciato a tutto. Adesso ha 85 anni. Ormai anziano, disabile, combinato male fisicamente, ma sempre spiritualmente sulla frontiera per conquistare anima Cristo e continua a portare un sacco di gente a Gesù e aiutare tante persone a risolvere i loro problemi e prega per i malati e libera gli oppressi. Ci aspettiamo che prima o poi prenda il volo e se ne vada. Ma oggi, se avesse rifiutato di morire a se stesso, di morire alla sua villa, bella villetta, carina, bel giardino, proprio vicino al lago di Ginevra, posto uno dei posti che oggi vale milioni di euro, quei appezzamenti di terreno. Quelle sono coste d'oro ormai lì, in Svizzera. Papà oggi avrebbe 85 anni, ammesso che fosse vissuto tanto, in pensione, cosa avrebbe della vita? Cosa avrebbe da presentare al Signore? Oggi lui ha migliaia di figli spirituali, migliaia di persone che hanno ricevuto Gesù grazie al suo ministero. Quando arriverà nella presenza di Dio, e me la immagino così, si apriranno le porte del cielo e lui arriverà non più zoppicante, non più su una sedia a rotelle come adesso, arriverà e ci saranno, non lo so quante persone, che saranno lì ad accoglierlo. E tutti che batteranno le mani per l'entrata in cielo di un servo così fedele. E si troverà Gesù davanti al trono che gli dirà, ben fatto, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. E io mi immagino Gesù andargli incontro ed abbracciarlo. Questo è quello che è riservato a quelli che servono Dio. Il Padre l'onorerà. Non ha vissuto la vita per sé, non ci ha costruito a noi figli un'eredità, una fortuna. Ha dedicato tutta la sua vita per gli altri, non era un uomo perfetto, aveva i suoi difetti, i suoi limiti. Era un uomo qualunque, vi assicuro, chiedetelo a mamma. E mamma ha dovuto sopportare tante cose da lui perché non era perfetto neanche nel carattere. Però nella nostra imperfezione possiamo essere strumenti nelle mani del Signore per benedire tante persone. Siamo chiamati a essere servi di Gesù e siamo chiamati a servire la gente a nome e per conto di Gesù. Cioè Gesù è seduto alla destra del Padre e Gesù disse: è importante che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa di te e di me un uomo, una donna capace di ministrare come ministrava Gesù. Adesso Gesù continua a ministrare sulla terra e ministra attraverso di te e attraverso di me. Gesù ama la gente attraverso di te e attraverso di me. Abbraccia le persone attraverso di te e attraverso di me. Ma hai mai pensato che quando abbracci una persona, che quella persona possa sentire il calore dell'abbraccio di Gesù? Tu rappresenti Gesù in quel momento. Lo Spirito Santo è dentro di te. È Dio che lo sta abbracciando. Ti racconto ancora una cosa, perché sono sicuro che ti farà del bene e ti aiuterà a capire questo discorso. Mi era una giovane coppia, lui è caduto in disgrazia, un muratore, e quindi banche, perseguitato dal fisco, macello di cose, e in più si ha anche ferite nella schiena, quindi sapete che un muratore ferito nella schiena fa fatica a lavorare, e lui era l'unico che sosteneva la sua famiglia, quindi una famiglia che cade in disgrazia. Lui non poteva più lavorare, non era più assunto, quindi non aveva neanche i contributi, eccetera, eccetera. E quindi disastro totale, con 4 piccoli bambini. Vivono, per fortuna, in una casetta in campagna che non gli costa troppo, ma che gli costa comunque. Veniamo a saperlo e quindi decidiamo, come comunità, di aiutarli. E quindi ogni settimana gli mandammo un pacco enorme con la spesa. Ogni settimana si fa questa cosa, per settimane. Questa mamma riceveva il pacco della spesa. Un giorno vado a trovarli e trovo il marito buttato su un divano letto davanti alla televisione. Trovo bambini di qua, di là, che corrono, la mamma con uno che allattava. Sta giovane donna si mette a piangere e dice: Dio ci ha abbandonati. E io non capisco perché ci ha abbandonati. Perché gli vogliamo bene. Ora, io sapevo altre cose. Sapevo che il prete del paese pagava ogni mese l'affitto di casa per loro. Sapevo che dei vicini di casa gli pagavano regolarmente le bollette dell'elettricità. E sapevo pure che un commerciante della località dove stava gli forniva regolarmente una bombola di gas per poter scaldare il cibo per i figli. Io ho guardato negli occhi questa donna davanti al marito e gli ho detto: perché bestemmi? Pastore, no, ma io non bestemmio. No, invece bestemmi. Dice: non ti rendi conto che Dio ti è venuto in soccorso? Il parroco ti paga l'affitto. Quelle persone ti pagano l'elettricità. Quella ti manda la bombola ogni volta che finisce. Noi ti provvediamo al cibo ogni settimana. Non vede che Dio si prende cura di te? E guarda, dice: pastore, non l'ho mai vista così. Ma è così che è. Sei voluta bene. Dio ti ha talmente voluto bene che nel momento in cui tuo marito non può lavorare, c'è un sacco di gente che è intorno a te per assisterti. Facciamo notare alle persone che Dio le ama, che si ricorda di loro. Amen. Penso che vi ho detto quasi tutto. Vorrei solo ricordarvi che vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Quando diciamo medesimo spirito, non vogliamo parlare solo dello Spirito Santo, ma ciò che ci anima è lo stesso spirito. Anche se i nostri doni sono diversi, non tutti facciamo le stesse cose. Tutti facciamo qualcosa che è pertinente al modo in cui siamo fatti. C'è gente che non saprà mai predicare. C'è gente che non saprà mai cantare. C'è gente che non saprà mai fare i conti. Ma se io non so predicare, saprà predicare qualcun altro. Se io non so cantare, Dio metterà qualcun altro a cantare. Se io non so fare i conti, qualcun altro farà i conti invece mia. Ma magari io so assistere un ammalato. Magari io so incoraggiare un detenuto. Magari io so accompagnare i vecchietti per farsi quattro passi, tenere in efficienza i loro muscoli. Posso fare tante altre cose. Non necessariamente appaiono così spirituali, ma lo sono perché sono servizio per gli altri, in favore degli altri. Quindi tutto quello che facciamo per gli altri, fosse anche l'aiutarli in un trasloco, o fosse riparare un autoveicolo, come quella signora che si è fermata per servire queste due donne in difficoltà, è un servizio spirituale. Noi siamo chiamati tutti a fare qualcosa. Ora, nella Chiesa ci sono varietà di necessità, ma non solo nella Chiesa. Ci sono una moltitudine di necessità nel mondo. E noi siamo qui a servire, e questa è la nostra palestra dove impariamo a servire, per poter servire fuori. Allora, quello che vorrei dirvi: quello che pensate di poter fare per aiutare le persone, fatelo senza pensarci due volte. Voi sapete cosa sapete fare. Se sapete pregare, pregate per le persone. Se sapete pulire, pulite. Se sapete accompagnare, accompagnate. Accompagnate in ospedale, accompagnate all'ASL per fare le prenotazioni, accompagnate le persone in difficoltà. Fate quello che potete fare, ma fatelo sempre nel nome e per conto di Gesù. Altra cosa, gli occhi. Teniamo gli occhi aperti. Perché magari cerchiamo di inventarci in che modo possiamo evangelizzare le persone. Non abbiamo bisogno di inventarci modi per evangelizzare le persone. Teniamo gli occhi aperti. Perché Dio le persone in difficoltà ce le mette davanti. Sul vostro lavoro, nella scala del vostro palazzo, tra i vostri parenti, i vostri amici. Quando qualcuno è in difficoltà, questa è la nostra e la vostra opportunità di esprimere loro affetto, gentilezza, sensibilità, disponibilità. Serviamo prima. Quando nel loro cuore ci sarà gratitudine, ministriamo poi la parola del Signore. Troppi evangelici arrivano nel cuore delle persone con la parola di Dio, con la testimonianza del Vangelo, senza preparare i cuori. Ma quale contadino va a seminare senza preparare prima il terreno? Si prepara un terreno. Quindi abbiamo la saggezza di preparare i cuori, e i cuori li prepariamo con la nostra gentilezza, la nostra efficienza, la nostra sensibilità, il nostro sostegno, il nostro aiuto, senza necessariamente parlare di Gesù subito. Sì, ma se poi muore quella notte? Ma io ho sentito anche queste obiezioni, eh? Io gli devo parlare subito di Gesù. Calma. Perché potrebbe anche chiudersi ulteriormente e riempire il terreno di pietre, così poi non lo puoi proprio più arrare. No, sii paziente. Se dovesse morire quella notte, Dio metterà nel suo cuore delle domande alle quali potrai rispondere. Ma altrimenti non ti preoccupare. Facciamo del bene a tutti. Questo è il primo passo per poter evangelizzare le persone. Capito? Capito? Capito, capito, davvero? La gente ha bisogno d'affetto, la gente ha bisogno d'amicizia, la gente ha bisogno di comprensione, la gente ha bisogno di sensibilità, la gente ha bisogno di aiuto quando è in difficoltà. C'era una donnina che ha visto la sua vicina in difficoltà mentre stava scaricando la macchina piena di buste della spesa e stava cercando di prendere due buste da una parte e due buste dall'altra. E questa donnina gli ha detto: signora, le do una mano io. No, no, non si preoccupi, no, gliela do io. È andata, ha preso due buste e le ha detto: l'accompagno. E prende in ascensore, sono saliti su. E poi quella signora ha detto: ma vuole un caffè? Sì, sì, volentieri. Ed è entrata in casa sua e ha fatto amicizia. Da quell'amicizia è nata la testimonianza, dalla testimonianza la scelta di ricevere Gesù, perché quella donna aveva vissuto un'esperienza positiva. Qualcuno di sensibile gli aveva dato una mano. In quella casa è nata una cellula. Semplice! Questi sono i metodi di evangelizzazione più naturali, più spontanei. Così facciamo le opere di Gesù. Grazie per il tuo esempio, Signore Gesù, per la tua vita, che anche se è passato come un proiettile qui sulla terra, per pochi anni hai lasciato un tale segno con una tale profondità da ispirare tutti quanti noi. Grazie di averci dato l'opportunità di poterti servire, ma poi anche grazie per averci detto che con il poco che siamo, il poco che abbiamo, i pochi pesci o i pochi pani che abbiamo, possiamo nelle tue mani nutrire migliaia di persone. Ti preghiamo, Signore, serviti di noi. E là dove siamo, mentre lavoriamo, mentre facciamo la spesa, mentre siamo in macchina, mentre visitiamo amici, vicini, parenti, o incontriamo semplicemente gente, dacci sensibilità per poter servire, per poter benedire, per poter amare, per poter aiutare, per poter ascoltare. Dacci sensibilità per creare un ponte di riconoscenza nel cuore delle persone, per benedire le persone con le nostre vite, per far sentire alle persone che sono preziose, qualsiasi cosa vivano, qualsiasi cosa accada. Signore, ti preghiamo, ti preghiamo, ti preghiamo. Fa di noi dei buoni servi, che nel corso della vita, per i doni che hanno ricevuto, i carismi che hanno ricevuto, possono adempiere tante operazioni, che si tratti di servizi all'interno della comunità o all'esterno della comunità, che tu ci possa trovare sempre disponibili. Te lo chiediamo nel nome di Gesù e ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo di poterti rappresentare.